Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Ritorno in Siria. Centinaia di persone scappate dal paese cercano adesso di tornare e sognano di farlo, nella speranza di un paese nuovo. In Esteri il racconto dalla capitale Damasco. Gaza è il paese più pericoloso al mondo per i giornalisti. Il nuovo rapporto di Reporters Sans Frontières parla di 145 uccisi, ma la striscia è pericolosa anche per medici e operatori umanitari. Il più ampio atto di clemenza della storia americana. Joe Biden concede la grazia a 39 detenuti e la commutazione della pena a 1500. Combatterò fino alla fine. Il presidente sudcoreano difende la decisione di dichiarare la legge marziale mentre si prepara ad affrontare un nuovo voto di impeachment. World Music. Domani a Londra, Gig for Gaza, un concerto di beneficenza curato da Paul Weller. Sull'app di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo andando in Siria. Il governo ad interim alle prese con la transizione oggi ha annunciato che la Costituzione e il Parlamento del paese saranno sospesi per 3 mesi e che verrà istituito un comitato giudiziario per i diritti umani che esaminerà la Costituzione e poi introdurrà degli emendamenti. Il portavoce ha promesso che verrà istituito lo Stato di diritto. Tutti coloro che hanno commesso crimini contro il popolo siriano saranno giudicati secondo la legge, ha detto. Intanto l'esercito israeliano ha continuato a colpire obiettivi militari in Siria, ha detto che Israele continuerà ad agire per difendersi, rispondendo alla Francia che invece aveva esortato Tel Aviv a ritirarsi dalla zona cuscinetto pattugliata dall'ONU. Intanto però la prospettiva di una nuova Siria continua ad attirare centinaia di rifugiati a tornare, come dimostrano le immagini dai checkpoint che mostrano le code ai confini. Noi ci colleghiamo adesso in diretta con Damasco, con il nostro inviato Emanuele Valenti. Emanuele, buonasera.
Sì, buonasera, spero che mi sentiate perché uno dei grossi problemi qui è la copertura della rete internet e telefonica. Tu mi senti, Martina?
Sì, sì, ti sento. Tu sei entrato a Damasco.
Okay.
Sei entrato a Damasco oggi passando dal Libano, intanto, sì.
Siamo entrati in Siria, sì, sono entrato in Siria poche ore fa, comunque in tarda mattinata, passando dal confine libanese. Come dicevi tu, anche sul confine libanese c'è un importante ingresso. Non c'erano tantissime persone, mi hanno detto, o meno, non tante quanto nei giorni scorsi. In realtà poi molte persone erano già all'interno, subito dopo la frontiera, e stavano aspettando di proseguire il viaggio in direzione di Damasco o altre città siriane. Come poi è successo...
Emanuele, ci senti?
Al momento, ecco. In una situazione ancora molto difficile. Io vi sento,
sì.
Mi sentite?
Sì, sì, adesso ti sentiamo.
Ecco, una situazione, dicevo, molto difficile da leggere, da interpretare, molte cose sono ancora da capire, quindi è tutto un chiaroscuro, perché da una parte entravano i siriani, ma dall'altra parte, a pochi metri, abbiamo visto invece nella strada in direzione opposta, c'erano anche molti siriani che stavano uscendo. Ho visto per esempio delle ragazze giovani, più di una ne ho vista che piangeva. Quindi c'è anche, molto meno in termini numerici, ma chi fa il percorso contrario. Andando avanti invece, entrando i primi chilometri dal confine con il Libano, prendendo la strada verso Damasco, quello che abbiamo visto molte...
Niente, Emanuele, ti abbiamo perso, proviamo a ricontattarci, ricollegarci velocemente con il nostro Emanuele Valenti, che è in diretta da Damasco, quindi ci raccontava appunto che i collegamenti sono un po' complicati, la linea internet è un po' complessa, ci stava raccontando appunto dell'ingresso a Damasco a Damasco passando dal confine libanese, ci stava raccontando della coda sia delle persone che entrano dentro Damasco che le persone che escono. Non riusciamo a ricollegarci, magari ci riproviamo tra un attimo. Intanto, a proposito di tutte le persone, delle persone che sono scappate dalla Siria e che ora sognano di tornare, sentiamo Shadi Hamadi, scrittore, attivista italo-israeliano, che è stato nostro ospite questa mattina a Presto Presto.
Io ieri ho parlato con i miei familiari che per la prima volta, alcuni di loro, altri erano ancora in Siria, hanno rimesso piede nel nostro villaggio natale. Mi hanno mandato delle foto, è un fatto storico per la mia famiglia. Prima non potevano, adesso sì, e quindi è un ritorno di tutti quanti alla propria casa, perché vivere comunque all'estero, essere rifugiati, esiliati, non è mai semplice, quindi tutti preferiscono ritornare. In questo c'è l'idea di voler normalizzare la Siria, e ovviamente, cioè dare finalmente una normalità e ridare le case a quei 10 milioni di siriani. Sono 10 milioni, sono tanti, che vivono nei paesi limitrofi in condizioni spesso e anche di povertà. Allora è meglio tornare nel proprio paese e ricostruire tutti quanti insieme, con tutte le difficoltà che ci sono, perché ci sono e ci saranno per decenni.
Ma in questa nuova Siria, insomma, speriamo veramente nuova, lei ha voglia di tornare, al desiderio di tornare, ha intenzione di farlo?
Ma sicuramente, ieri parlando appunto con questi familiari che sono tornati, mi chiedevano quando tornavo. Io ho un programma quest'estate, appena la situazione si stabilizza un attimo, perché è molto molto complicata e anche rischiosa. Poi io vado con passaporto italiano, io sono nato e cresciuto in Italia, e ovviamente appena io apro bocca sanno che io non sono, parlando anche in arabo, al 100% siriano, quindi in questo senso. E appena si stabilizza la situazione io penso di tornare, perché io voglio vedere con i miei occhi il paese che io ho lasciato, dove sono stato 15 anni fa, voglio rivedere la mia famiglia e i miei cari. Però io voglio sottolineare una cosa, vedete, il punto principale secondo me è capire che c'è stato il martirio di una nazione, che è rappresentato dalle code chilometriche davanti alle carceri siriane. Ogni famiglia in Siria ha avuto uno scomparso, un desaparecido, arrestato, torturato e magari morto in carcere, sciolto il cadavere o buttato in una fossa comune. Ecco, queste migliaia di famiglie che affollavano il carcere di Sednaya, cercando in ogni angolo notizie o il corpo del proprio caro, rappresentano davvero il dramma più profondo della Siria.
E forse anche quello che oggi può unirle, no? nel ricordo. Abbiamo visto pochi casi, ma alcuni li abbiamo visti, di ripartenza proprio da una memoria condivisa del dolore, dell'orrore, e a provare a ripartire.
Sì, io però vorrei che questa fosse una lezione per l'Occidente e per l'Italia, perché per anni, decenni, non decennio anzi, io in prima persona anche mi sono speso per raccontare queste cose, e purtroppo ho trovato molti ostacoli. Quando portavamo e abbiamo portato qua in Italia la mostra di Caesar, delle foto di questo fotografo scappato dalla Siria che mostravano gli orrori delle carceri siriane con i cadaveri numerati, perché loro facevano queste foto per documentare che la mattanza continuasse, perché bisogna dimostrare ai capi che la macchina, il macello siriano funziona, non siamo stati creduti, siamo stati osteggiati da giornalisti, ahimè, movimenti politici di estrema destra e estrema sinistra. Oggi però sono qua di fronte. Mi ricorda molto la storia dei campi di concentramento. Raccontavano che c'erano, non ci credevamo, ma poi nel 1945, quando sono entrati ad Auschwitz, a Buchenwald, che hanno visto quello che accadeva, allora hanno detto: ma come abbiamo fatto a non aprire gli occhi prima?
Questo era Shadi Hamadi, scrittore attivista italo-siriano. Noi proviamo a ricollegarci con Damasco, con il nostro Emanuele Valenti. Ci raccontava prima dell'entrata in Siria, passando dal Libano, le persone che uscivano, le persone che entravano. Invece Emanuele, la tua impressione di Damasco, questa prima impressione qual è stata? Emanuele, ci senti?
Ma ecco, contrasto, io vi sento.
Ti sentiamo molto male, prova. No, ti sentiamo molto male.
Mi sentite?
Adesso sì, proviamo.
Proviamo, stavo raccontando il contrasto sul... E lo stesso contrasto ho ritrovato in queste poche ore, per quel poco che sono riuscito a vedere e capire, il centro della città, e ci sono moltissime persone che stanno festeggiando, le immagini che poi gli ascoltatori avranno già visto, con tante bandiere della rivoluzione, soprattutto giovani, ma anche tante famiglie. Però questo nel tardo pomeriggio siamo anche passati in una piazza, in un'altra piazza del centro, dove c'erano delle famiglie che stavano attaccando sul monumento le immagini dei figli che sono scomparsi, di cui non hanno ancora notizie. A un certo punto del pomeriggio, in una città tranquilla con pochissimi, grossissima esplosione, è stato ancora, come era già successo questa mattina, ma non ho raccontato perché non ce l'avamo ancora, un bombardamento israeliano. Eravamo in un locale chiuso, eravamo all'interno di un albergo e tutti i locali, anche i vetri, hanno tremato. Quindi, come dire, un'altra questione è quella dei raid israeliani, ma danno il senso di una situazione ancora molto in chiaroscuro e abbiamo visto ancora molto poco.
Grazie, grazie mille Emanuele Valenti in diretta da Damasco. Purtroppo la linea è quella che è, ma insomma ha dato un po' il senso di quello che sta succedendo in Siria. Grazie mille e insomma lo risentiremo poi in questi giorni, sempre da Damasco, dalla Siria.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Rimaniamo in Medio Oriente, ma andiamo adesso nella striscia di Gaza. Oggi il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan, dopo aver incontrato Benjamin Netanyahu, ha detto di aver avuto la sensazione che il primo ministro israeliano fosse pronto a fare un accordo con Hamas. Ha detto che un accordo potrebbe essere vicino e che ha visto movimenti anche da parte del movimento palestinese. Intanto però, da questa mattina almeno 36 persone sono state uccise nella striscia, di queste 12 erano della protezione civile, incaricate di mettere in sicurezza i camion degli aiuti, camion che trasportavano farine che erano diretti ai magazzini dell'UNRWA. Secondo poi l'ultimo rapporto di Reporter Senza Frontiere, la Palestina è il luogo più pericoloso al mondo per i giornalisti. Più di 145 giornalisti sono stati uccisi dall'esercito israeliano a Gaza dall'inizio della guerra. 35 di loro stavano lavorando nel momento in cui sono stati uccisi. Anche fare i medici e gli operatori umanitari nella striscia è un lavoro pericoloso e complicatissimo. Vi proponiamo a questo proposito due testimonianze che arrivano da Gaza. La prima è di Cristina Cantù, di Medici Senza Frontiere. La seconda di Frida Laraj, di Oxfam.
Ci troviamo all'interno dell'ospedale Nasser a Khan Yunis, dove Medici Senza Frontiere supporta il reparto di traumatologia e il centro ustioni. Io sono la responsabile dell'attività infermieristica in questi due reparti, dove negli ultimi mesi abbiamo ammesso un numero enorme di pazienti. Sono soprattutto vittime dirette del conflitto, che riportano ferite e ustioni da esplosione e da arma da fuoco, ma ci sono anche vittime di incidenti domestici, e questi sono soprattutto bambini, che riportano ustioni da fonte di calore, quale acqua calda e fuoco. E questa è una diretta conseguenza delle condizioni precarie e disumane in cui la popolazione è costretta a vivere. Purtroppo nelle ultime settimane stiamo affrontando sfide giornaliere legate alla carenza di materiale sanitario. Inizialmente erano bende e garze, ma adesso stanno esaurendo anche antibiotici e soprattutto i kit per effettuare le fissazioni esterne. Questo materiale ci serve per trattare le fratture dei nostri pazienti. Le forniture sanitarie sono ferme al confine da mesi e purtroppo senza questo materiale noi non possiamo garantire delle cure sanitarie adeguate ai nostri pazienti. Quello che serve oggi a Gaza è un cessate il fuoco immediato e duraturo per permettere l'ingresso agli aiuti umanitari. Questa è l'unica soluzione per poter rispondere in modo adeguato ai bisogni enormi che la popolazione ha in questo momento.
Voglio parlare di alcune delle sfide che affrontiamo come operatori umanitari a Gaza. C'è la sfida del continuo movimento e spostamento di persone ripetutamente. Essere parte di questa comunità di sfollati e colpiti direttamente non rende il nostro lavoro più facile. Siamo costretti a fuggire per salvarci la vita. C'è un altro livello di sfida che è la completa assenza di legge e ordine. Siamo direttamente presi di mira dalla guerra. Abbiamo assistito all'uccisione di oltre 200 operatori umanitari. Non è un ambiente sicuro per il lavoro umanitario. La costante restrizione all'accesso agli aiuti, la difficoltà nel mettere in sicurezza i camion degli aiuti, i nostri team sul campo. Forse l'unica decisione che prendiamo volontariamente ogni giorno è quella di continuare a fornire questo supporto sotto tiro, sapendo che risponde solo a una frazione delle esigenze delle persone. La nostra prima e più importante richiesta è un cessate il fuoco immediato, è atteso da tempo. La facilitazione dell'ingresso degli aiuti e la loro consegna a Gaza sono tutte richieste estremamente necessarie.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Il più ampio atto di clemenza della storia moderna americana. È ciò che ha fatto oggi Joe Biden, che in un solo giorno ha commutato le sentenze di circa 1500 condannati e ne ha graziati 39. L'America è stata costruita su una promessa di possibilità, di seconda chance, ha detto Biden nell'annunciare la sua decisione. Allora c'è una differenza importante tra la grazia, il perdono, e la commutazione della pena. Nel primo caso, la grazia, una persona viene sollevata da quanto fatto, cioè viene cancellato il reato. Nel secondo caso, la commutazione, la pena viene ridotta o cancellata, ma non viene cancellato il reato. I 1500 cui è stata commutata la pena sono persone che si trovavano in carcere al momento dell'esplosione del Covid. Per evitare una più cruenta diffusione del virus nelle prigioni, furono messi agli arresti domiciliari nelle loro case. E da quel momento hanno mostrato un reale sforzo di riabilitazione e di reinserimento nelle loro comunità, di cui appunto la decisione di commutare la pena. Per quanto riguarda la grazia, invece, non ci sono al momento i nomi delle persone scelte, anche se la Casa Bianca ha offerto alcuni profili. Si tratta di individui che hanno compiuto crimini non violenti, spesso legati al possesso di droga, e che hanno mostrato capacità di riscatto. Tra questi, un veterano che si è messo ad aiutare anziani malati nella sua comunità, un'infermiera che è stata in prima linea nella battaglia contro la pandemia, un counselor conosciuto per il suo impegno a favore dei giovani di colore. Già nel passato Biden aveva distribuito 122 commutazioni di pena e 21 grazie, anche quelle prevalentemente a individui condannati per storie di droga o per esempio militari colti in atti omosessuali, quando appunto l'atto omosessuale tra i militari era proibito. La decisione di oggi va comunque molto al di là di quanto fatto nel passato, suscita risposte positive da parte di molti gruppi per i diritti umani e in qualche modo attenua le polemiche degli scorsi giorni, quando Biden era stato al centro di una vera e propria tempesta politica per aver concesso una grazia larghissima al figlio Hunter. Il presidente comunque ha annunciato oggi che altre misure di clemenza sono in arrivo. Un gruppo di suoi collaboratori sta lavorando infatti ad altri casi, per esempio diversi deputati democratici insistono perché Biden conceda la grazia all'avvocato e ambientalista Steven Donziger, arrestato per disprezzo della corte mentre difendeva alcuni nativi americani in una causa contro Chevron. E poi c'è tutto il capitolo delle cosiddette grazie preventive, quelle che dovrebbero coprire le azioni di coloro contro cui si potrebbe scagliare eventualmente nel futuro la vendetta di Donald Trump. Tra questi c'è Liz Cheney, c'è Anthony Fauci, c'è Adam Schiff. Biden sta valutando la questione, che è complicata da un punto di vista legale ed è imbarazzante da un punto di vista politico. Nel futuro, infatti, ogni presidente potrebbe decidere di dare la grazia preventiva anche a personaggi di dubbia rispettabilità. La grazia poi deve essere accettata dal graziato e anche su questo c'è una certa incertezza. Adam Schiff, per esempio, il deputato democratico che ha guidato i lavori nel primo impeachment contro Trump, oggi è un senatore, ha già detto che la grazia non è necessaria e che Biden dovrebbe non perdere il suo tempo in queste cose.
Andiamo in Corea del Sud, continua il caos politico causato dal colpo di testa del presidente che il 3 dicembre ha dichiarato la legge marziale tentando di fatto un autogolpe. Oggi in un discorso televisivo Yoon Suk-yeol ha difeso il suo operato dicendo di aver usato il suo potere presidenziale per proteggere la nazione. Allora facciamo il punto con Gabriele Battaglia.
Combatterò fino alla fine. Così il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, che ha appena scampato un impeachment, è tornato a difendere la sua decisione di imporre la legge marziale nel paese, poi ritirata. In un discorso televisivo alla Nazione, Yoon ha ribadito che la legge marziale era mirata a proteggere la democrazia, cioè a impedirne il crollo, ovvero a contrastare quella che lui chiama la dittatura parlamentare dell'opposizione. Il fatto è che il Parlamento, dove domina il Partito Democratico d'opposizione, stava mettendo gli bastoni tra le ruote per l'approvazione della legge finanziaria, ma il fatto che una piccolissima parte del budget da lui proposto sia stato tagliato non spiega una fuga in avanti come la legge marziale, così probabilmente c'è dell'altro, il tempo ce lo dirà. E così adesso ci sarà un nuovo voto di impeachment che probabilmente questa volta potrebbe avere successo, perché molti parlamentari del Partito del Potere del Popolo, che è ufficialmente il partito di Yoon, hanno dichiarato che questa volta lo voteranno dopo che inizialmente si erano defilati. La strategia del partito al potere era infatti quella di non tracollare insieme al presidente, che nel paese ha ormai un indice di gradimento bassissimo, cercando invece di metterlo sotto tutela. Niente da fare, lo stesso Yoon rilancia, a questo punto non resta che lasciarlo al suo destino. Il presidente ha peraltro già fatto capire che non si dimetterà anche se venisse formalmente messo sotto accusa. Ha infatti affermato: non cambio posizione anche se verrò messo sotto accusa o indagato. Nel frattempo la polizia sudcoreana ha di nuovo perquisito il complesso presidenziale in un'indagine sulle accuse di insurrezione. Le autorità stanno operando per ottenere documenti e informazioni, rende noto l'agenzia sudcoreana Yonhap, e chissà che qualcos'altro salti fuori. Intanto ieri ha tentato il suicidio in carcere l'ex ministro della difesa Kim Jong-hyun, da non confondere con il leader della Corea del Nord. Uno strettissimo collaboratore di Yoon, finito in galera a scopo cautelare per abuso di potere a causa del suo ruolo nel tentativo di imporre la legge marziale. Al momento sembra lui il capro espiatorio, insieme ai capi della polizia nazionale e di quella di Seul. Ma la storia non finisce certo qui. L'opposizione democratica ha promesso battaglia.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
E chiudiamo con la nostra rubrica dedicata alla World Music. Prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
About it, let me tell you about my love brought to me. La primavera scorsa, in una intervista con il Guardian, Paul Weller dichiarava: se sono contro i genocidi e la pulizia etnica, sì, lo sono. E aggiungeva: che non siano di più le persone furiose per quello che sta avvenendo è qualcosa di cui non mi capacito. Dovremmo vergognarci di noi stessi, penso. Da una parte fornisci proiettili e bombe e mitra, e dall'altra mandi cibo. Ma che razza di cosa è? Parlando del deficit di indignazione su Gaza, nell'intervista Weller parlava in generale, ma naturalmente era difficile non pensare proprio all'universo della musica, alla latitanza di tanto pop rock, compresi artisti con fama di progressisti e di sensibilità per le grandi e nobili cause. Passati molti altri mesi, questa grande latitanza non è che confermata. Se sul massacro in corso in Palestina il pop rock britannico si sta comportando con meno disonore di tante altre scene musicali, lo si deve a nomi che non hanno avuto paura di far sentire la loro voce, come, per citare alcuni di quelli di maggior peso, Roger Waters, Brian Eno, Massive Attack e appunto Paul Weller. Weller non è nuovo all'impegno. I
testi dei The Jam, la band punk con cui si affermò intorno al 77, si nutrivano di esperienza operaia. Negli anni 80 Weller, mentre faceva epoca con gli Style Council, appoggiava i minatori in sciopero e fu uno degli animatori del collettivo artistico su posizioni socialiste e anti-Thatcher, Red Wedge. In anni più recenti ha sostenuto Jeremy Corbyn e ha avuto parole sarcastiche per il nuovo leader laburista Keir Starmer. Weller, che nei suoi concerti quest'anno ha esposto sul palco la bandiera palestinese, ha curato Gig for Gaza, una iniziativa che domani sera a partire dalle 19 si snoderà alla O2 Academy Brixton, una delle sale da concerti più importanti di Londra, circa 5.000 posti, sold out. In programma, assieme ad interventi a filmati, numerosi set musicali, fra gli altri, oltre che di Weller stesso, di una band di prima grandezza come i Primal Scream, del gruppo hip-hop irlandese Knee Cap, del cantautore di Nottingham Liam Bailey, che si è esibito in apertura delle date del tour inglese di Weller, del rapper britannico di origini irachene Lowkey e dell'artista irlandese palestinese Roisin El Sherif. La grafica di Gig for Gaza è stata creata da Robert Del Naya dei Massive Attack, che ha messo il verde, il rosso e il nero della bandiera palestinese in cerchi concentrici a formare, e il significato è trasparente, un bersaglio. Tutto il ricavato sarà destinato a Medical Aid for Palestinians e a Gaza Forever, che cercano di alleviare le tragiche condizioni di sopravvivenza dei palestinesi a Gaza, fornendo cibo, materiale medico e ricoveri di emergenza. Massive Attack, assieme con Fontaine D.C. e Young Fathers, hanno pubblicato un album per il cessate il fuoco e per raccogliere fondi per Médecins Sans Frontières. I Primal Scream hanno collaborato al design, basato sul loro album Screamadelica, di una maglietta per una squadra di calcio formata da rifugiati palestinesi. Roisin El Sherif, con la collaborazione di Ruth Smith e di Fergal Skyle, che la affiancheranno nella serata all'Academy Brixton, ha pubblicato quest'anno Siuil Aruin, un brano in irlandese, inglese e arabo, pure destinato a sostenere l'intervento a Gaza di Médecins Sans Frontières.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.